Salmo 126. Quando il Signore ricondusse i prigionieri di Sion, ci sembrava di sognare. Allora la nostra bocca si aprì al sorriso, la nostra lingua si sciolse in canti di gioia. Allora si diceva tra i popoli: il Signore ha fatto grandi cose per loro. Grandi cose ha fatto il Signore per noi. Ci ha colmati di gioia. Riconduci, Signore, i nostri prigionieri come i torrenti del Negeb. Chi semina nelle lacrime mieterà con giubilo. Nell'andare se ne va e piange, portando la semente da gettare. Ma nel tornare viene con giubilo, portando i suoi covoni.
Il Salmo è divisibile chiaramente in due parti. La prima è un ricordo dell'evento del ritorno degli esiliati da Babilonia, gli esiliati di Sion da Babilonia a Gerusalemme. Descritto come un sogno, sembrava di sognare la gioia. E poi al versetto quarto, invece, sempre giocando sul termine Beshuv, e qui è Shuva, ristabilisce o cambia la nostra sorte, è una supplica, è un invito al presente della comunità che recita, che prega, la comunità di Israele che recita e prega il Salmo.
Ma a me colpiva che in questo Salmo per quattro volte ritorna il termine gioia, e mi sembrava proprio che questa gioia fosse frutto proprio di questo ritorno di cui si parla, perché senz'altro è il ritorno dall'esilio in primo luogo, è il ritorno dall'esilio da cui il Signore ha fatto ritornare il popolo, e una cosa così, così grande, così inaspettata, che sembra appunto quasi un sogno, e per cui si prova questa grandissima gioia. E poi mi sembra che si può cioè questa gioia si può riferire a qualsiasi ritorno al Signore, cioè il Signore che riconduce, che fa tornare, che attira a sé e che riempie la bocca di gioia. E poi nella seconda parte, quando si parla di questa semina nelle lacrime, mi sembrava anche bello, perché appunto il cammino è nelle lacrime, nell'andare se ne va piangendo, dice, portando la semente da gettare. Ma questa semina nelle lacrime è preludio di un raccolto nella gioia, e mi sembra proprio il cammino del discepolo del Signore, in fondo, che appunto nel camminare c'è la fatica, però già si pregusta in un certo senso la gioia del raccolto, e mi sembrava bello anche leggerlo in questa Quaresima, perché questo tempo di Quaresima, perché questo facci ritornare, Signore, cioè questa richiesta al Signore, appunto, proprio che ci faccia grazia, che ci riattiri a sé per provare questa gioia grande dell'incontro con Lui.
Primi tre versetti dicono appunto la grande gioia di questa liberazione, ma quello che mi sorprende di più è che questa liberazione che il Signore ha compiuto è talmente grande e manifesta che anche le genti, cioè i pagani, notano questa cosa, l'avvertono, insomma, notano che deve essere un'opera del Signore, cioè un'opera così grande non poteva essere un'opera umana, non poteva essere prodotta da loro stessi, non potevano essersi liberati da soli. Quindi persino le genti riconoscono che il Signore ha fatto grandi cose. Il popolo ebraico conferma: grandi cose ha fatto il Signore per noi. Quindi la gioia è rinnovata e ingrandita perché appunto riconosciuta dalle genti, da tutti. E poi la seconda parte invece, dal versetto 4 in avanti, fa pensare che forse ci stia vivendo meglio il momento della fatica, cioè dopo il ritorno da Babilonia c'è la grande fatica della ricostruzione, il grande dolore di rivedere la città distrutta, il tempio distrutto, di trovare tutto rovinato, desolato. Quindi forse questo vuol dire ristabilisci la nostra sorte, cioè riconducici alla condizione in cui eravamo prima che venisse la sconfitta, l'esilio, la distruzione del Tempio, eccetera. E ovviamente il commento è che hanno seminato delle lacrime e quindi potranno forse aspirare a ritrovare la gioia della ricostruzione.
Quello che dicono i gentili, le genti, è dovuto appunto a un fatto straordinario, un intervento straordinario del Signore, sicuramente una cosa che al di là dell'umano. E allora mi è venuto in mente proprio la lettura di domenica, quando appunto il Signore suscita lo spirito di Ciro, re di Persia, che fa proclamare per tutto il regno: il Signore Dio del cielo mi ha concesso, eccetera, e mi ha incaricato di costruirgli un tempio. Quindi questo potrebbe essere un evento, insomma, che si può leggere in filigrana di questo salmo. Però appunto c'è questa, e quindi è come una vicenda passata. Però poi appunto c'è al versetto 4 ancora la domanda di farci uscire, di ricondurre dalla prigionia. E quindi allora mi sembrava che questa richiesta fosse una richiesta che guarda in avanti, che spinge lo sguardo molto al futuro e quindi verso i tempi ultimi, quindi una richiesta per per la fine di una prigionia, una fine definitiva.
Attenendoli insieme nella loro sequenza, penso che il precedente, dicendo che il Signore, diciamo, era la garanzia per quanti confidavano in Lui, e che lo scettro dei malvagi non sarebbe restato sopra i giusti, non avrebbe ancora gravato sui giusti se rimarranno abbandonati a Dio. Mi sembra che adesso appunto il Salmo di oggi aggiunga, quindi, dopo questa confessione, diciamo, di fiducia sulla forza che viene dall'affidarsi a Dio, mi sembra che ora qua faccia fretta come al Signore, cioè il Salmo di oggi aggiunga questa supplica più precisa ancora, appunto facendosi forte di quello che già il Signore ha compiuto. Penso che sia la seconda parte il punto a cui il Salmo voglia tendere. Anch'io avevo notato appunto tutto questo clima di gioia, cioè come se in questa preghiera a Dio ci fosse anche però un far ricordare all'orante, al popolo, a Israele, che ci sarà il tempo della gioia, ci sarà il tempo della pienezza, diciamo, per l'animo di poter veramente tornare a respirare, tornare a vivere con pienezza. E tutto appunto pendendo da questo aiutaci, ecco, questo versetto quarto fa tornare la nostra sorte, fa girare la nostra sorte, facci tornare dalla prigionia. Se lui però, se l'orante è a Gerusalemme, ecco, questa prigionia mi sembra che sia la prigionia nella sua terra, non più la prigionia di Babilonia. Appunto il salmo precedente parlava di questo scettro degli empi che gravava sui giusti. Penso che sia un salmo che chiede la liberazione dal dominio straniero.
A me ancora una volta ha colpito la speranza che risalta da questi salmi delle ascensioni e da questo anche. La speranza in una liberazione che è già avvenuta ma che ancora deve essere completata, e quindi una cosa che è già avvenuta storicamente nel tempo ma deve ancora realizzarsi pienamente, e quindi vale per tutte le schiavitù di tutti i tempi. È una speranza che va coltivata sempre. E mi colpiva anche il profeta Baruch, che al capitolo quarto parla del pianto di Gerusalemme, della madre che vede andare i suoi figli, e infatti dice al versetto 11: io li avevo nutriti con gioia, li ho lasciati andare con pianto e dolore. E poi invece al versetto 23 dice: vi ho lasciati andare con dolore e pianto, ma Dio vi ricondurrà a me con letizia e gioia per sempre. Quindi questa speranza fondamentale che ci sarà sempre. Poi mi piaceva dire una cosa che ho letto nel Quattr'occhi piccolino, dove c'è il commento dei salmi, e dice: questo sconosciuto giudeo del VI secolo avanti Cristo ci dà una lezione di speranza che trova riscontro solo nelle più belle pagine del Vangelo, e parla dei vari episodi della vita di Gesù. E poi dice: quando dell'agnello vittorioso, quando sarò andato e vi avrò preparato un posto, ritornerò e vi prenderò con me per riporre nei granai del cielo i covoni della semente gettata nelle lacrime. Mi piaceva questa frase, allora ve l'ho letta.
Mi sembrava che questa speranza fosse legata a una morte e a una rinascita, perché questo seme bisogna che muoia per poter ricrescere, ritornare, e per poter riempire i covoni.
Sì, la prima parte è il ricordo del ritorno da Babilonia, dall'esilio. E la prima cosa che dice: ci sembrava di sognare. È vero, una cosa che appunto che ha fatto il Signore, perché a loro sembrava di sognare. Molti ricordano nei commenti anche l'episodio di Pietro, che viene liberato dall'angelo e che gli sembrava un sogno, ma è proprio così. È segno che non che è un sogno, ma che è talmente, come dire, miracolosa, inaspettata, opera di Dio, non c'è, insomma, che è veramente, sembrava di sognare. La prima cosa che viene detta, e poi il sorriso che si riempie la bocca, la gioia, e le genti che dicono: il Signore ha fatto grandi cose per loro, c'è cioè un evento riconosciuto. E allora a questo punto, al versetto 3, Israele esplode: grandi cose davvero ha fatto il Signore per noi, eravamo pieni di gioia, la pienezza della gioia anche per il riconoscimento di queste grandi cose che il Signore ha fatto a Israele da parte delle genti. E poi al versetto 4 appunto si chiede che quello che è successo allora in un certo senso si ripeta o venga condotto fino al suo termine, e perché mentre allora il Signore ricondusse i prigionieri di Sion, là sono i prigionieri, e qui si chiede, non è tanto i prigionieri, ma che il Signore ora ristabilisca o cambi la sorte di Sion, la sorte di Israele, insomma, come i torrenti del Negev, come è stato allora. Perché il Signore deve portare non ha ancora portato a compimento tutta questa opera del ritorno. C'è ancora da fare molte cose da parte del Signore, quindi da invocarle. E l'ultima parola è così bella, gli ultimi versetti 5 e 6, perché il paragone, insomma la metafora: chi semina nelle lacrime metterà con giubilo, nell'andare va e piange, porta il seme da gettare, ma nel tornare viene con giubilo portando i suoi covoni. Applicata dal salmista alla situazione che Israele vive, nella quale la sorte ancora non è stata ristabilita, ancora a Gerusalemme ci sono le tribolazioni, c'è l'angoscia, ci sono stati d'animo appunto di questo tipo, quindi non tutto è compiuto, però quello che colpisce è che è paragonato alla semina. Si va con le lacrime, ma è una semina. Era una lettura, questo salmista aspetta che il tempo della mietitura, il tempo della raccolta, il tempo del giubilo, quando si porteranno i covoni, ma non vede ancora nulla. E quindi è qui la forza della preghiera, almeno una delle forze, che interpreta quel momento in cui il Signore si invoca che il Signore ristabilisca le sorti, perché ancora non siamo a posto, c'è ancora la sofferenza, il dolore, eccetera, l'ingiustizia subita, come il tempo della mietitura. Insomma, a me è piaciuto molto, è una visione molto singolare, improntata alla fede nelle promesse di Dio, al mantenere fede alle promesse di Dio e a ricordarle al Signore. È solo lì che trova questa forza di paragonare lo stato di sofferenza, di dolore, di ingiustizia, come al tempo della semina. Si fa nelle lacrime, ma dopo la semina ci sarà la mietitura, ci sarà il raccolto.